Buonasera a tutti. Io mi chiamo Gabriella e non sono di questa parrocchia, ma mi sono fatta adottare. Quindi sono contenta di vedere delle facce, almeno qualcuna che già conosco, che mi sento un po' più incoraggiata, diciamo. Sono una di voi, nel senso non sono abituata a parlare a tu per tu, o in piccoli gruppi, lo faccio spesso, ma così davanti a tante persone no. Però sono contenta di essere qui, sono contenta intanto per Marco perché ci conosciamo da ragazzini e quindi mi fa piacere essere qui, ma soprattutto sono contenta perché posso ringraziare il Signore per quello che ha fatto nella mia vita e nel mio piccolo testimoniarlo. C'è stata una sorella che ha pregato dicendo: fa che quello che viviamo qui possiamo portarlo fuori, no? Possiamo essere testimoni. Allora, questo seminario come sta andando? Bene. Allora, vi è stato parlato dell'amore di Dio, no? Che è la cosa più, non so, è l'annuncio più vitale, l'annuncio di cui noi abbiamo bisogno. Io non ho mai conosciuto una persona che non avesse bisogno di essere amato, di essere importante per qualcuno, che non avesse bisogno del riconoscimento di qualcuno, no? Allora, io per non sbagliare, inizio dalla lettera agli Efesini, che così con le parole di San Paolo sarò più precisa e più concisa. La conoscete? No. Allora, io vi invito a leggerla e a rileggerla e a rileggerla, se volete imparatela a memoria. I primi versetti del primo capitolo. Poi mi direte se c'ho ragione o no. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Allora, se noi dobbiamo pensare a noi stessi e ci facessimo la domanda chi sono io, qui c'è la risposta. Ognuno di noi è benedetto con ogni benedizione, significa strabenedetto da Dio. Per Dio noi siamo preziosi. Siamo importanti, siamo, dice il Vecchio Testamento, preziosi come la pupilla dei miei occhi, ti ho disegnato nella mia mano. In Lui, in Gesù, Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo. Quindi, se ci fosse qualcuno che pensa di essere nato per caso, ecco, questa è una menzogna. Perché Dio ha pensato a me, a te, a ognuno di noi prima della creazione del mondo, cioè quando Dio pensava di fare queste belle colline umbre, il bel mare di cui io sento tanta nostalgia, il cielo stellato, i tramonti, li pensava come una mamma, un papà preparano la cameretta per il bimbo che sta per nascere, cioè ci ha preparato, pensando a te. Ha creato queste colline, ha creato il verde, ha creato ogni giorno un tramonto diverso perché tu ne potessi godere, perché noi ci potessimo sentire in un posto bello. Non solo ci ha pensato, ma c'è per uno scopo, per essere santi e immacolati, al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere suoi figli adottivi. Io non lo so, a me questa cosa mi ha lasciato veramente La gioia di vivere. Perché? Perché io sono amata, sono voluta e Dio ha un progetto su di me, quella che io possa vivere come una figlia. Più avanti dice, a gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo figlio diletto, nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia. Nel secondo appuntamento vi è stato parlato del peccato, no? Che questo sconvolgimento, questo ribaltamento proprio che provoca il peccato. Perché col peccato entra la morte, entra la fatica e il dolore. Com'è entrato il peccato? Io pensavo, non so se è un pensiero comune, che Adamo ed Eva avessero peccato perché hanno mangiato la mela, no? Hanno disobbedito a Dio. Non è così. In realtà loro hanno mangiato il frutto proibito perché già avevano peccato. Perché già avevano accolto la menzogna, il sibilo del serpente che gli sussurrava che non era vero che Dio gli voleva bene, che non era vero che Dio era la loro parte. Anzi, Dio era così geloso di loro che gli aveva impedito di essere pienamente felici, pienamente realizzati, pienamente tutto quanto. Allora, e arriviamo il tema di questa sera. Noi dobbiamo decidere a chi vogliamo credere, perché Gesù ci rivela l'amore del Padre, ci rivela un amore che veramente, come dire, trabocca dalla Trinità. Non, è un amore che non si può contenere ed il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo lo riversano su di noi. Però ci abbiamo anche, come Adamo ed Eva, qualcuno che ci sibila all'orecchio che non è vero. Allora, il terreno di battaglia dove si combatte gran parte, non tutta, ma gran parte, una parte, diciamo, di questo combattimento è la nostra mente. Noi dobbiamo stare attenti a che cosa pensiamo, a quali pensieri accogliamo nella nostra mente. Allora, è vero che i pensieri sono così veloci e uno dietro l'altro, non è che spesso non ne abbiamo la consapevolezza, soprattutto ci identifichiamo con i nostri pensieri, no? Sono io che penso questo. Ma i pensieri hanno tre origini. Possono venire da me, possono venire da un'ispirazione di Dio e possono essere una tentazione. Allora, prima di andare dietro a ogni pensiero che ci passa per la mente, interroghiamolo. Ma tu da dove vieni? Perché se questo pensiero, parlo per te perché mi rivedo quando ero ragazzina. Penso nessuno mi vuole bene. Sono no, 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 non vado bene. Questo pensiero, secondo voi, è vero o è una menzogna? Viene da Dio o è una tentazione? Se io credo che Dio mi ha pensato prima della creazione del mondo, è la prova che sono amata e che ci sono, perché se non mi ha pensato e non mi avesse voluto, al posto mio ci sarebbe qualcun altro, giusto? Se noi ci siamo, la prova che Dio ci ama è che tu ci sei, che tu ci sei. Se Dio non ti avesse voluto, perché oggi c'è il delirio di onnipotenza con la fecondazione e tutto il resto, ma io posso essere nata dall'amore dei miei genitori e pensare che loro mi hanno voluto, ma che dal mio babbo e la mia mamma venissi fuori io, non l'hanno deciso loro. È Dio che mi ha pensato così come sono. Allora, se io sono così amata e mi viene un pensiero che sono sfortunata, che sono, a me non mi va bene niente, che io sono brutta, che nessuno mi ama, che per me non c'è speranza così, io devo reagire e devo dire, questa è una menzogna, non ti voglio. Allora, non è facile combattere coi pensieri, ma se voi vi viene un pensiero di questo tipo, riprendete la lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 3 e seguenti, vi leggete. Questa è parola di Dio e ve la trattenete, perché la parola di Dio è una parola efficace. Le parole mie o vostre pesano poco, ma la parola di Dio è vera, è efficace, è potente. Quello che dice realizza nella nostra vita. Se gli diamo il permesso, com'era la lettura di chi ha letto Valentina? Io busso, ma se noi non apriamo, il Signore non entra. Quindi noi ci abbiamo, non solo siamo amati, ma abbiamo un potere, perché io posso scegliere e questo poter scegliere mi dà il potere di dire sì e di dire no. Ma questo potere mi dà anche la responsabilità. Allora, noi dobbiamo, è importante che noi assorbiamo questo amore. Scusa, alla fine delle catechesi gli date dei riferimenti della parola. Allora, questi riferimenti della parola di Dio che vi danno, voi li dovete masticare, li dovete leggere, li dovete imparare a memoria, perché quando vi arriva la tentazione, avete l'arma, siete attrezzati per difendervi, non dovete subire i pensieri menzogneri. Alla fine della lettera degli Efesini, l'ultimo capitolo, il sesto, San Paolo elenca, leggetelo che è carinissimo, l'armatura del cristiano. C'è una arma di difesa che è la cintura, che non è la cintura nostra dei pantaloni, era un triangolo che difendeva, che era messo davanti all'organo maschile per difenderlo, no? Cioè è la parte più delicata, quindi c'era questa protezione di cuoio che proteggeva il soldato e sapete come si chiama? La cintura della verità. La verità ci difende nelle parti più molli, nelle parti più delicate della nostra vita. Allora, io vi invito a prendere seriamente l'impegno di non accettare più menzogne dentro la vostra testa, dentro i vostri pensieri. Imparatevi la parola di Dio. È ora? Finito il tempo? No. Dovete difendervi. La verità, e Gesù è la verità, è una difesa potente contro l'inganno, perché il demonio, se si presentasse qui brutto, puzzolente, che ci invita a una vita di sofferenze, di patimenti, così, chi ci andrebbe dietro? Nessuno. E allora lui che cosa fa? Ci inganna, ci abbindola. Ci manipola. È anche furbo perché non dice solo menzogne, dice un pezzetto di verità e una bugia. Quindi nel tempo voi vi accorgerete, diventerete sempre più abili se lo fate. Vi invito veramente a provare a farlo. Adesso un attimo che ho perso il filo. Allora, se nel progetto di Dio, in questo bel progetto di Dio che aveva preparato per noi, che poi è fallito, Se ce la potevamo fare da soli, il Dio Padre, probabilmente nella mia fantasia la penso così, si sarebbe affacciato dal cielo e ci avrebbe detto: impegnatevi, figliolacci vagabondi, rimboccatevi ma le maniche e datevi da fare. Giusto? Ha fatto così? No. Il Padre è. Il padre ha mandato suo figlio e qui chi è madre o padre sa benissimo che quando un figlio soffre qualcosa darebbe qualsiasi cosa per prenderlo al suo posto. Invece il padre ha mandato suo figlio e il figlio è venuto per salvarci perché da soli non ce l'avremmo fatti. Ma Gesù ce lo dice, quando parla coi farisei e gli dice: se sarete miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E gli ebrei gli rispondono: ma noi siamo stirpe di Abramo, noi siamo liberi, non siamo schiavi di nessuno. Gesù cosa risponde? Chi fa il peccato è schiavo del peccato. E chi è schiavo non si libera, non si libera da solo. Ci vuole qualcuno che viene dall'esterno a pagare il riscatto, a pagare la libertà. E Gesù ha fatto questo per noi. Non so se conoscete la storia di Gloria Polo. È una colombiana, una dentista colombiana che ha avuto l'esperienza di essere fulminata da un fulmine e il corpo completamente carbonizzato e lei ha avuto l'esperienza di vedersi fuori dal corpo mentre la rianimavano. E lei ha fatto questa esperienza, dal muro vedeva uscire come degli spiriti neri, delle figure nere che si avvicinavano a lei e praticamente lei capisce che ognuno di queste figure era un peccato a cui lei, una tentazione a cui lei aveva assentito, aveva detto sì, che veniva a reclamare un pezzetto della sua anima. Ok? Quindi purtroppo il peccato è questo. Noi viviamo in una società dove niente è peccato perché se tu vuoi essere felice, vuoi una cosa, la devi fare, la devi avere, la devi prendere e subito, così. Ma in realtà il peccato non solo c'è, ma produce delle conseguenze gravissime in vita e ancora peggiori nell'aldilà. Perché a noi ci è preparata, Dio ci ha preparato un'eternità di benessere, di felicità, di pienezza, di felicità. Scusate. Però ci dobbiamo, allora, ritorno al noi dobbiamo scegliere, perché Dio la salvezza l'ha già pagata per noi. Tutto quello che poteva fare Gesù per salvarci, per darci una vita, darci una pienezza di vita, l'ha già fatto. Non c'è nient'altro che Dio debba fare. Adesso tocca a noi. Tocca a noi perché non basta sapere che Dio ci ama. Noi dobbiamo vivere la nostra vita in risposta a questo amore. Allora, quando ero più giovane, pensavo che siccome andavo alla messa, facevo la comunione, le cose mi dovessero andare bene. Ho fatto anche la comunione, Signore, perché non va bene? Perché non funziona così. L'iniziativa non la prendo io. che decido, mi sveglio un giorno e decido di essere buona, di essere brava e posso andare davanti a Dio a dirgli allora i compitini li ho fatti tutti e adesso dov'è la mia ricompensa? È esattamente il contrario. Dio ha preso l'iniziativa. Dio, dice San Paolo, ha mandato Gesù quando noi eravamo peccatori, neanche quando noi avevamo dato dei segni di buona volontà, no? Dice, vabbè, ci siamo impegnati, non ci siamo riusciti, però insomma ce l'abbiamo messa tutti. No, quando noi proprio nemmeno ci pensavamo, Dio ha mandato suo figlio a morire per noi. Vabbè, ho perso il filo. Comunque, è la nostra responsabilità. Un'altra parola, sempre dalla lettera, agli Efesini, riporta un brano del Vecchio Testamento che dice: Svegliati tu che dormi, destati dai morti e Cristo ti illuminerà. Noi, la nostra parte è, dicevo, che Dio l'ha fatta tutta la sua parte. Adesso dobbiamo rispondere noi. Che davanti a questo amore, davanti a questa Gesù veramente ha dato tutto, eh? Ha dato tutto per noi, non c'è niente. Quando San Giovanni dice li amò fino alla fine, non è una questione di tempo, è una questione di qualità, non c'è nient'altro che Gesù. Gesù ha fatto tutto. Allora, davanti a questo amore, come rispondiamo? Se è vero che non sono le opere che ci salvano, no? Come dice San Paolo, noi siamo salvati per grazia. Ma oggi perché le facciamo le opere? Perché cerchiamo di amare? In risposta all'amore di Gesù, proprio per vivere da figli, per vivere come è vissuto Gesù. Allora ci sono degli atteggiamenti, delle scelte che noi dobbiamo riesaminare nella nostra vita, perché Dio vuole essere amato. Come dice il comandamento, già dal Vecchio Testamento, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Dio vuole essere, è un Dio perché vuole essere amato? Perché noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio. Lui lo sa cosa ci fa bene, lui lo sa cosa. Una volta mi è stato fatto un esempio un po' freddo, però rende l'idea. Se io ho una macchina che va a benzina e vedo che il gasolio costa meno, non posso decidere, il costruttore mi limita nella mia libertà perché mi fa usare il carburante che costa di più e io ci metto quello meno, che costa meno. Non si può fare, giusto? Perché se ci metti il gasolio in una macchina a benzina si rovina tutto. E così noi vogliamo fare quello che ci pare, ma è Dio il nostro creatore, è Lui che ci ha creati e Lui sa come siamo fatti. Ma guardate che bello, noi viviamo bene se abbiamo delle relazioni buone, vero? Se non abbiamo relazioni significative, se ci sentiamo soli, noi non stiamo bene, non siamo felici. E questo perché il nostro Dio è un Dio che è Dio di relazione. Il padre ama il figlio ama il padre e quest'amore è lo Spirito Santo. Allora noi è importante che abbiamo relazioni buone. E qui c'è un altro ostacolo. Se noi non amiamo i nostri fratelli, se noi non siamo disposti a perdonarci, Il nostro cuore si indurisce. Allora, è possibile che noi subiamo delle ingiustizie, ci sta, però noi quando guardiamo un fratello, una sorella, dobbiamo vedere una creatura che è amata da Dio e che è stata pensata da Dio come me prima della creazione del mondo. È un fratello, una sorella che vale il sangue di Cristo. È per questo che io posso, come dire, incominciare a staccarmi dal risentimento. Perché? Perché Dio mi ha perdonato me, mi ha perdonato. Più noi abbiamo la consapevolezza dei nostri peccati, e più siamo umili. E più siamo umili, più siamo capaci di amarci tra di noi. Voglio dire un'ultima cosa, questa è dal Vangelo di Giovanni alla fine, quando Gesù, ormai risorto, incontra Pietro e gli altri sulla riva del lago di Tiberiade e praticamente chiede 3 volte a Pietro: mi ami tu? Dopo quest'episodio, Gesù dice a Pietro: quando eri giovane, ti vestivi, ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi, ma verrà un tempo in cui un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi andare. Allora, questa può essere benissimo una parola per noi, perché c'è un periodo della vita dove noi siamo tutti tesi a indirizzare la vita dove vogliamo noi e siamo anche, come dire, incoraggiati, no? Da bambini, poi cresciamo, siamo incoraggiati a vestirci da soli, a mangiare da soli, a pensare che tipo di studio vogliamo fare, che lavoro, no? Però arriva un punto, come una parabola, che non è tanto l'età anagrafica, ma è ognuno ha la sua. Arriva un momento in cui ci dobbiamo lasciare portare dalla vita. Ci dobbiamo lasciar prendere per mano da quello che succede e andare dove da soli non saremmo mai andati. Perché ci faceva paura, perché non era adatto a noi per tanti motivi. Se noi invece ci lasciamo prendere per mano da Gesù e attraversiamo quello che ci capita, potremo vedere degli orizzonti inaspettati. Perché? Perché se noi ci fidiamo di Dio, prendiamo la decisione di fidarci di Dio, è vero che è come morire a noi stessi, ma solo il chicco di grano che muore porta la spiga. E se noi vogliamo vedere i frutti nella nostra vita, vogliamo vedere la nostra vita interiore fiorire, è importante che veramente chiediamo allo Spirito Santo di ispirarci, di guidarci, di toglierci il cuore di pietra e darci un cuore di carne, un cuore ardente d'amore per Dio e per i fratelli, un cuore capace di dire no alla tentazione, di riconoscerla. È lo Spirito Santo che ci aiuta, non ce la facciamo da soli. Lo Spirito Santo che ci dà la luce per distinguere ciò che è prezioso da ciò che brilluccica ma non vale niente. Quello che è prezioso da quello che è insignificante e veramente deciderci per Dio. Quindi stare attenti ai pensieri, alle tentazioni. Stare attenti a non tenere il risentimento dentro di noi, perché Gesù lo dice, quando se in uno, adesso non l'ho segnato, ma quando Gesù invita a chiedere, no? Chiedete per ottenere, dice, se c'hai qualcosa da perdonare, vai e perdona. È una, proprio, è una condizione per essere ascoltati, per essere esauditi. Ma soprattutto è una condizione il perdono per farci vivere più leggeri, per farci vivere più sereni, in pace. No, stare attenti a tutto quello che anche di buono che prende il posto di Dio nel nostro cuore. E noi mamme dobbiamo stare attenti ai figli, che è una cosa buona, ma i figli ce li ha donati Dio, non sono nostri. E neanche i figli possono prendere il posto che nel nostro cuore appartiene a Dio. Poi io non so chi, se voi avete avuto contatti con l'occulto, con la magia, ma queste sono proprio cose che sono in abominio a Dio. Quindi se c'è qualcosa, questo veramente va confessato, va tagliato, bisogna decidere proprio di non averci più niente a che fare. Vi lascio un'ultima parola, che è l'inizio del capitolo 12 della lettera ai Romani, che vi dico anche questo, è il primo riferimento che ho imparato. Perché mi piaceva troppo. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, quindi chiediamo allo Spirito Santo di sperimentare la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente. Cosa vuol dire? Vivere come Gesù. Gesù ha offerto la sua vita per noi. Allora a me non mi sarà chiesto di morire in croce, forse perché, visti i tempi, non si può sapere. Ma quante piccole morti, no? Nella giornata dobbiamo affrontare? Allora le possiamo affrontare con il muso, con la pesantezza, con le lamentazioni o le possiamo offrire. Da figli. Possiamo offrire sapendo che Dio ci ama. Dio ci ha fatto tante promesse, non ha mai promesso una vita senza fatica e senza dolore, eh? Questo bisogna saperlo. Però ci ha promesso che il suo carico è leggero, vero? Venite a me. Allora, vi esorto a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. A questo siamo chiamati, a vivere come Gesù. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo. Non ci adeguiamo e stiamo attenti perché la mentalità del mondo ci entra dentro senza che la scegliamo, eh? Per questo ritorno, stiamo attenti. Ma lasciatevi trasformare, rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Amen.